Buongiorno a tutti, bentornati a Casa Svizzera. Siamo pronti a partire per una nuova avventura da vivere tutti insieme qui allo Stammtisch della nostra casetta. Ma soprattutto lo diciamo, Alice Pedrazzini, io e te siamo veramente in estrema trepidazione per quello che sta per succedere.
Perché noi ridiamo e scherziamo. No, non si scherza. No, noi non scherziamo mai, ma ridiamo e scherziamo ogni tanto.
Sì.
E intanto a Nuova Delhi, entro sabato, si decide veramente una delle cose che tocca da più vicino casa svizzera.
Più svizzera di così non si può, perché lo yodel potrebbe diventare ufficialmente patrimonio UNESCO. E quindi noi questa cosa, dopo aver avuto anche ospite il mitico Sammy, il cantante di yodel Guiderino,
è quello che guida l'autopostale,
sì,
cantando.
Sì,
lui, il grande Sammy, che ormai è uno di noi, andremo anche a trovare.
Certo.
C'è chi ci chiede: ma ve lo riproporrete? Ma certo,
sì,
che lo riproporremo.
Io poi sto lavorando con amici, con i Vadvuk, per esempio, per farlo entrare nuovo pezzo.
Sai
di
che bello,
sarebbe
che
divertentissimo.
Che
io ci sto provando. Se
o un attore
ascolta
dei Frontalier, stai in mente?
Per esempio,
lo mettiamo ovunque. Però la cosa più importante che abbiamo scoperto cos'è? Che in realtà si decide entro sabato, quindi siamo in trepidazione, ma abbiamo anche scoperto che in realtà lo yodel è già parte del patrimonio immateriale dell'UNESCO, ma non è il nostro.
No.
Viene dalla Georgia, quindi ce n'è uno già che è stato riconosciuto ed è lo yodel georgiano, ma anche quello dello Zimbabwe, che fa così. Sentiamolo un attimo.
Siamo in Africa, non siamo nell'opera bernese. È una specie di country yodel, mettiamola così.
È nato negli anni 50 e veramente unisce delle melodie. Tu hai detto effettivamente country.
E c'è dentro un po'. Sì.
Unisce un po' le melodie africane ai suoni più western. E questo è già stato riconosciuto, quindi potremmo essere il terzo yodel riconosciuto. Georgia non ve lo facciamo sentire perché è molto simile.
Sì, è molto molto simile al nostro, però se avete voglia andate a cercare su YouTube. Noi questa mattina l'abbiamo fatto. Tutta la redazione canta ormai solo lo yodel. Ma Alice, se abbiamo parlato di Zimbabwe, a me viene in mente direttamente l'Africa, e arriva anche un discorso legato a qualcosa che parte immediatamente dalla Svizzera, dal Ticino in particolare, e soprattutto che ha a che fare con qualcosa di concreto, di fattivo, del quale vogliamo discutere, raccontarvi e, perché no, farvi conoscere una realtà che magari non conoscete ancora, no? Questa è un po' l'idea.
È passata a trovarci Monica Leone.
Ciao Monica.
Buongiorno.
Ben trovata, come stai prima di tutto?
Bene,
mi fa piacere.
Adesso
ti
tranquilla.
Oh, quello è importante. Poi qua siamo in casa, siamo tra amici.
Infatti,
ma tra poco apriamo anche le finestre, perché ci stiamo per collegare con il nostro punto del risveglio. Però fondamentalmente stiamo per parlarvi di Outreach Rehoboth, come si dice?
Rehoboth.
Ecco, preciso. Che è un progetto che parte dalle nostre latitudini per andare, nel vero senso della parola, in Africa. Hai voglia di raccontarci brevemente di che cosa si tratta? Poi entriamo nel dettaglio.
Allora, Rehoboth Outreach è un'associazione non profit con lo scopo di aiutare delle persone che sono svantaggiati, che non hanno le fortune che abbiamo noi, e di andare ad aiutarli, sostenerli e dargli possibilità che senza non avrebbero.
Con la formazione, perché sappiamo che il futuro parte dall'educazione, quindi sono delle scuole, dei progetti che sono in Burkina Faso e in Costa d'Avorio.
Esatto.
Ed è qua che io vorrei aprire insieme a te questa finestra. Apriamola.
E come? Anche perché collegato direttamente dalla Côte d'Ivoire, dalla Costa d'Avorio, c'è per noi Daniele, che adesso vedete anche in diretta su RSI La 2, nel caso in cui ci steste guardando anche in televisione, perché c'è una sorpresa nella sorpresa. Daniele non è da solo, adesso lo vediamo. Daniele, come stai?
Bene, grazie. Grazie dell'invito. Ciao Fabrizio, ciao Alice. Ciao Monica.
Guardalo lì, dicevo, non sei da solo, perché vicino a te ci sono tantissimi bambini che fanno parte della scuola che state rimettendo davvero in atto nel vero senso della parola. Hai voglia di raccontarci un po' come stai lì, come sta andando, che cosa hai visto? Noi vogliamo veramente vedere con i tuoi occhi quello che stai vivendo per noi e soprattutto per loro, diciamolo.
Diciamo, quello che vorrei già dirvi è che oggi qui è giorno festivo per gli studenti, quindi noi siamo già un'ora indietro, quindi vuol dire che alle 7:30 tutti questi ragazzi potranno stare a casa tranquillamente a giocare, invece si sono vestiti per poter essere qui con voi, quindi fare un grande applauso anche a loro per il coraggio di essere qui questa mattina. Sono 230 allievi che frequentano questa scuola. Allora, qui siamo in Costa d'Avorio, sì, un paese bellissimo, un paese dove comunque c'è molta povertà, e da un paio d'anni siamo in contatto con un'organizzazione proprio locale per potervi appunto aiutare a scoprire nuovi progetti. Qui adesso i 30 gradi, sono appena qui, sono le 8:30 di mattina, quindi iniziamo già a sudare.
Sì, stamattina ho grattato ghiaccio, invece vedi la differenza che si sente anche a livello climatico e che fa capire ovviamente molte cose.
Tra l'altro li vediamo tutti vestiti nello stesso modo,
la divisa
scolastica. Che cosa non ci aspetteremmo noi che non siamo stati lì e non siamo lì? Che cosa stupisce ancora voi? Che cosa ci puoi dire di questi ragazzi? Che età hanno, tra l'altro?
Allora, qui partiamo dai 3 anni fino ad arrivare ai 14 anni, quindi si parte già con una scuola materna fino ad arrivare praticamente nel nostro contesto fino alla quarta media, okay, per poi poterli inviare appunto al liceo. Ma quello che mi stupisce sempre qui è la loro gioia, la loro voglia di vivere, voglia di giocare, la speranza che comunque trasmettono a noi. Quindi questo è qualcosa che ogni volta che torniamo in Africa non manchiamo mai, è quello di siamo noi a ricevere, siamo veramente noi a ricevere piuttosto che a dare.
Daniele,
quello gioia e la speranza.
Quello che a me stupisce tantissimo è che sono tutti immobili, Monica.
Sono bravissimi.
Cioè, sono dei bambini bravissimi, cioè, sono 200 ragazzi immobili.
Sì, è così. Anche quando andiamo giù, cioè, loro sono proprio piccoli soldati, seduti, super organizzati, super bravi. Come dice Daniele, super gioiosi, curiosi anche a vedere noi bianchi che arriviamo.
Certo, non sono abituati.
Non sono abituati,
sì.
E soprattutto pieno di aspettative, perché sanno quando arriviamo noi portiamo qualche regalino, qualcosa per quello. Però super bravi.
Cioè,
quando gli dicono di alzare, si alzano tutti, si mettono come piccoli soldati.
Sono bravissimi,
diligenti.
Super diligenti.
Ma tra l'altro, Monica, dietro ci siete un gruppo di amici,
sì,
che... Come è nato? Vi siete guardati negli occhi? Perché nella vostra vita che cosa fate? Chi siete? Come vi siete detti? Vogliamo aiutare questi bambini, arrivare ad aiutare così tanti bambini e una comunità, gli uomini del futuro, le donne del futuro.
Sì, allora tutto è partito nel 2011 in un viaggio missionario, che abbiamo visto le realtà e... continuando ad andare abbiamo visto le necessità che esistono, portando sempre dei vestiti, medicamenti e cibo ai posti, sia gli orfanotrofi, siano le scuole, siano gli ospedali. E così abbiamo potuto stabilire dei forti
legami, intrecci,
legami,
no? Certo.
Sì, con le realtà giù, con le istituzioni di giù, e così andando avanti abbiamo osato lanciare il nostro primo grande progetto, che è la scuola materna che abbiamo costruito in Burkina Faso.
Ecco, come mai Burkina Faso, se posso chiederti, e poi perché siete andati a finire adesso in Costa d'Avorio, per far capire anche dove vi muovete, no? Anche perché poi Sava Sandir, parlando di voi, parliamo anche di tante associazioni che fanno del bene, che partono dalla Svizzera, partono dal Ticino, che sono associazioni corrette, giuste, certificate, perché anche quella roba lì è importante, sì, che sia esattamente, sì, come è per voi. Però fondamentalmente noi abbracciamo voi raccontando di questa storia che ci piace particolarmente, perché ha a che fare con i bambini, con l'istruzione, con la voglia di aiutare nel vero senso della parola. Ma la domanda è là: perché queste due realtà avete scelto?
Allora, il Burkina Faso è uno dei paesi più poveri al mondo, dove la mortalità dei bambini è ancora una realtà abbastanza grande. I bambini fino a 5 anni, più di 8 bambini su 100 muoiono, non arrivano a 5 anni. Questo è sicuramente una cosa, una realtà dove 25% della popolazione soffre cronicamente di fame, sono malnutriti, dove avere acqua pulita non è una cosa dovuta come da noi, ma è un lavoro delle donne di andare a camminare lontano a cercare l'acqua. La possibilità di avere istruzione non è neanche dovuta, ma è una grande chance per i bambini. Cioè, la povertà è veramente grande, anche in un paese dove, per esempio, la mutilazione genitale delle bambine è ancora una realtà, dove l'abbandono è una realtà, dove il lavoro dei minorenni è ancora una realtà. Cioè, 800.000 bambini lavorano giorno per giorno in delle miniere d'oro, in delle cave di carbone, e non possono vivere e gioire il loro momento d'infanzia, non hanno possibilità di studiare. E come possiamo chiudere i nostri occhi di fronte a una realtà del genere?
Infatti, Daniele, sei lì anche in questo momento per dirci che cosa vedono i tuoi occhi, che cosa stanno vedendo in questi giorni di diverso, che cosa sta succedendo in questi giorni.
Certo, lasciami dire che proprio dietro Daniele c'è proprio la scuola, dietro i bambini ancora c'è la scuola, che stanno appunto mettendo ancora una volta davvero in atto, nel vero senso della parola. Scusa Daniele, prego.
Sì, diciamo che adesso magari le vedete poco, ma ci sono due baracche dove 230 allievi appunto si radunano quotidianamente. C'è da dire una cosa, praticamente l'anno scorso in giugno erano solo 130 bambini, da giugno adesso sono aumentati di 100 bambini. Questo perché? Perché il livello di istruzione qui in questa sede è talmente alta, quindi hanno successo nel mandare i ragazzi al liceo, che i genitori appunto hanno deciso di mandarli proprio qua. Per questo che ci teniamo molto in questo progetto, e da due anni che li conosciamo. Questo è un terreno che è stato acquistato da un'organizzazione cristiana francese, quindi è loro, e quindi ci resta solo di poter costruire, perché altrimenti fra un anno, giustamente, lo Stato dice non siamo più a norma di mettere tutti questi bambini su questo terreno, e quindi c'è proprio necessità di poter costruire almeno 6 classi.
Totalmente chiara questa cosa. Io tra l'altro ho davanti a me l'orsetto della solidarietà, regali a un bambino in Burkina Faso, in Costa d'Avorio, un mese di scuola, 3 pasti sani ogni giorno. Trovate tutto il necessario sul sito outreach.reobot con l'h finale.ch, ma poi troverete anche tutti quelli che sono i dettagli anche sul Play RSI, dove troverete anche la puntata. Detto questo, facciamo una bella cosa. Allora, Daniele, hai voglia di fare una missione per noi?
Certo.
Ci fai fare un bel saluto da parte dei ragazzi? Io voglio sentirli. Voglio sentire anche per chi è in radio in questo momento e non si rende conto di quello che c'è dietro alle tue spalle, cioè 134 bambini che vogliamo assolutamente sentire in tutta la loro espressione di gioia, perché è quello che ci interessa di più in assoluto. Vai, Dani!
Ok, allora, mes amis, on va saluer la télévision, on va saluer Fabrizio, Alice et Monica. Est-ce que vous pouvez crier de joie et dire au revoir à la Suisse? Allez-y.
Io li vedo.
Non li sentiamo.
Sai perché?
Bene.
Perché ha le cuffiette, giustamente si sente da lontano quello che sta succedendo.
Ah,
e quindi okay, normale.
Mi spiace.
No, ma che sono io che non ci ho pensato, ma li abbiamo visti assolutamente, sono meravigliosi. Andiamo con un brano musicale. Guarda come ride anche Colosima. Andiamo con un brano musicale con Marius Berra, la sua Easy, e poi torniamo. Allora, Marius Baer, che tra l'altro sta andando sera dalla Svizzera, lo sai? Quello abbiamo appena sentito.
Sì, lui.
Sì, sta andando in Australia con la moglie.
Sì, che mi ha detto che ha mollato tutto, sì, ma continua a fare musica da là.
Continua a fare musica da là, anche da qua, perché comunque lo sentiremo. Poi grande amico, salutiamo Marius, che fa sempre piacere, insomma, sentire, perché ha una voce incredibile. Allora, detto questo...
Posso leggere due messaggi?
Devi, appunto, gli stavo leggendo a Monica perché aprono il cuore, diciamo.
Ma tantissime persone che dicono, finalmente capisco cosa posso fare, mi stavo chiedendo come aiutare qualcuno, aiuterò. Oppure Patrizia che dice, buongiorno, che bello vedere queste persone così avvolte dalla felicità, noi ci lamentiamo, invece loro sono felici così con pochissimo. Sì, perché ci siamo collegati con la Costa d'Avorio, Monica Leone, con una scuola che state rimettendo in piedi voi, sì. Una scuola che insegna anche bene, non è che dà solo dei passi, perché sappiamo che in alcuni luoghi si dà dei passi, è l'idea di accompagnare i ragazzi, qua arrivano fino al liceo anche, certo. Quindi questa è forse la notizia che ci piace anche dire, ripetere.
Ho detto una cosa molto giusta e molto bella che vorrei ripetere, perché fondamentalmente quello che stanno facendo, quello che si fa, è creare le persone del futuro, quelli che poi avranno in mano, magari, chi lo sa, anche la Costa d'Avorio, Burkina Faso e quanti altri progetti farete. Quindi davvero complimenti, Monica, su
grazie
questo
mille.
Salutiamo te, abbiamo salutato l'Africa, buon lavoro.
Grazie
come
mille.
Si fa per raggiungervi? Diamo ancora il sito internet, che poi sarà
outreach.reobot.ch. Potete vedere come potete sostenerci, e ci sono le possibilità di donazione e dei orsetti della solidarietà fatti tutta la notte da me personalmente.
Sono bellissimi, tra l'altro, un bel regalo di Natale. Dietro sì. Trovate il QR code, così almeno da là, insomma, parte tutta
potete
quella.
Potete vedere
che
tutto quello che facciamo, potete seguire tutto quello che faremo anche in futuro. Sì.
Complimenti a te e, come detto, complimenti anche a tutti quelli che si impegnano per fare in modo tale che le persone stiano meglio. Questa è la verità più assoluta. Monica Leone, grazie mille ancora.
Grazie a voi, buona giornata. A presto.
Mandiamo un brano di Britti e poi entriamo nel mondo dei produttori. Tra poco ci arriviamo. No, Britti, tranquillo, tra l'altro protagonista anche delle notti locarnesi con Winterland, ha aperto proprio lui l'avventura di Winterland, però fondamentalmente lui dice: portami a ballare, no, noi ti portiamo in vigna. Ti piace questa roba? C'è gente.
Casa Svizzera.
C'è gente.
Hai detto vigna e sono comparsi loro. Cioè. Subito, ding dong.
Ding dong, ding dong. Diamo il benvenuto quindi direttamente dal Locarnese, perché poi a noi piace andare su e giù dal Ceneri e non solo. Cesare De Lea, come stai?
Bene, grazie. Tu?
Sei in forma?
Sempre.
Molto bene, mi fa piacere. Mattia Bernardoni, invece, direttamente da Tamburini Vini, come va?
Benissimo, grazie.
Bene, vi vedo
grazie
in forma.
Dell'invito.
Ma grazie a voi per esserci, questa è una bellissima collaborazione che continua e continuerà con Ticino Wine, salutiamo l'amico Ivan Trezzini, per raccontare quelle che sono le storie che si nascondono a quei vini che poi innanzitutto ci danno un sacco di lustro e secondariamente sono sulle nostre tavole, pensa
tu,
poi a Natale.
Tu hai detto Ivan Trezzini mi fa sorridere perché è un po' il coach, Trezzini il vostro
ti fa
coach, mi fa sorridere. Perché...
Ma è il contrario, sono loro che sono il coach di Trezzini.
E non lo so, perché lui è quello che vi contatta e vi dice: ma volete raccontare la vostra storia a Rete 1, volete andare in casa svizzera, e voi se accettate, quindi Maria avete aperto la busta e siete comparsi voi,
sì.
Ed è così che noi vogliamo partire, per chiedervi: ma come è iniziato il vostro percorso? Perché di solito il percorso non inizia magari quando lo si vuole, succede che inizia. Voi siete entrambi nati in una famiglia che di vino ne vendeva, ne produceva, e quindi mi chiedo quanto fosse una scelta o quanto fosse una cosa che era già tracciata, era già scritta fondamentalmente. Cesare, guardo prima te.
Allora, vediamo. Già da piccolo mio padre continuava a allungarmi il bicchiere. Assaggia.
Complimenti.
Oh, senti gli odori. No, davvero. Okay.
Grazie, Angelo, che salutiamo.
Senti cosa ne pensi, eccetera. Quindi mi ha cercato di avvicinare già da subito. Durante gli studi io ero appassionato di informatica, quindi non ero così convinto. Poi mi ha detto: ma ascolta, studiami economia, poi informatica farai sempre tempo. E difatti così poi è andato.
Ah, quindi tu volevi andare verso l'informatica e lui ti ha un po' dirottato verso
l'economia.
Quindi avere, dicendo, ma più vendere.
Imparare ad avere una gestione. Guardava già verso il futuro e dire: dopo arriverà un giorno che dovrai poi gestire l'azienda, quindi una formazione economica di gestione poteva essere la strada giusta.
Beh, vedi la lungimiranza del patriarca, insomma.
No, ma
sì, anche perché salutiamo anche tuo fratello, che in questo momento dov'è? In giro?
È a Zermatt.
A Zermatt.
Con clienti,
capito? E quindi fa capire effettivamente quanto l'azienda di famiglia poi diventi comunque anche un patrimonio di famiglia che fa la differenza da tanti punti di vista. Quindi tu poi entri in azienda.
Entro in azienda tardi, nel 2014, sì. Dopo che ero stato un anno e mezzo a lavorare in Vallese, non per il vino.
Appunto, di solito...
Ho lavorato una ditta ai trasporti, un'esperienza diversa, ma ci sta. Secondo me avrei dovuto farne anche di più, perché quando entri in azienda, avendo fatto esperienze diverse, hai una visione anche, secondo me, più moderna e... puoi portare idee nuove.
Appunto, poi conosci comunque realtà diverse dalla tua e questa roba qua fa immagino, tanto curriculum nel vero senso della parola, no?
Sì, perché confronti le situazioni e puoi portare delle novità che magari non avresti vissuto.
Mattia Bernardoni, stiamo seguendo Cesare Delea che ci dice: io pensavo di fare altro, l'informatica era la mia passione, ho capito molto in fretta che il patrimonio di famiglia, se lo volevo portare avanti, era meglio studiare economia, e quindi l'abbiamo lasciato lì, lo lasciamo lì un attimo in Vallese, dove sta facendo un'esperienza di trasporti, di altro, però diciamo lontano per il momento dal vino. Sì. Tu nasci, sei immerso, ti immaginiamo anche te immerso in un contesto di vino, anche tu, Tamborini Vini, c'era già quando tu sei nato?
Direi di sì, c'era, è nata nel 44, sono nato qualche anno dopo, per fortuna. L'azienda di famiglia, per me è stata sempre un qualcosa che ho vissuto abbastanza direttamente, soprattutto tramite mia nonna. Lei era quella che mi spronava sempre a andare magari a fare qualche lavoretto estivo in azienda, aiutavo lei magari a livello un po' amministrativo, così a imbustare, a fare due cose, sclassare.
Cosa ricordi di lei in particolare?
Di lei ricordo tantissimo, scampato 100 anni, quindi puoi immaginarti che li ricordino tanti, veramente molto belli. E di ricordo che è stata una donna veramente tutta ad un pezzo, una donna come oggi non si trovano più, una donna che ha veramente dedicato la vita all'azienda. E questo devo dire che me l'ha trasmesso sicuramente.
Ed era, riusciva a dedicare tempo anche al nipotino? Oppure sì, se qualcosina. Lo dedicava era legato all'azienda?
Allora mettiamola che riusciva a dedicare qualcosa, però durante il giorno, molto lavorativo, quello è difficile. Invece la sera, magari il weekend, io stavo spesso anche a dormire da lei, ecco lì si riusciva ad avere dei momenti un po' più diversi. Poi sono andato in vacanza anche con lei e la sua sorella un po' di volte. Quindi questo,
dove andavate?
Ecco,
cos'era?
Davos o Flims.
Okay. Montano,
Montano, se ci faceva camminare, sì.
Tra l'altro, Matti, anche tu hai dei precedenti che comunque sfrutti ancora adesso in economia, perché sì, anche tu sei partito da là fondamentalmente.
Sì, sono partito dall'economia perché l'economia comunque è una materia che mi è sempre piaciuta. L'ho fatta anche perché avevo due strade nella mia testa, una era l'economia, una la medicina, poi per vari motivi anche pratici, diciamo, sì, di famiglia e di azienda, certo, ho scelto economia. Una scelta che ho fatto bene a fare, però comunque forse oggi non rifarei, farei qualche altra scelta.
Ma
più,
tipo
più
posso chiedere, cioè, per esempio, che ne so, Mezzana Changjiang, quella roba lì?
Allora, magari sì, oppure magari una scuola che però sia molto più pratica di una scuola teorica.
Ok, ti capisco, anch'io ho fatto economia.
Che ti dà un mestiere, tu dici. Un
sì,
po' di...
esatto, non solo delle nozioni che puoi magari usare così perché l'hai studiata sul libro, ma che ti dia qualcosa di pratico.
Quindi Mattia, tu stai studiando economia e poi cosa fai?
Dopo gli studi mi dico che mi merito un periodo di relax, di riposo, e allora vado in Australia qualche mese a studiare l'inglese, non solo in vacanza.
Ma merita, certo.
Mi dico. Mi è piaciuto come mi dico che me lo merito, mi piace, perché la famiglia magari dice: no, adesso lavori. No.
Sì, lui in Vallese, capito, a far andare gli autocarri, tu invece in Australia, giustamente, anche a parlare l'inglese. Poi ci arriviamo, perché io sto notando già una roba. Generazione nuova, ok? Questa è la base. E soprattutto rispetto a tanti altri produttori che abbiamo conosciuto, che proprio nascono con le mani nel terreno, con le mani attaccate fondamentalmente alle cesoie per far partire magari delle nuove generazioni di piante. E qua si tratta di economia, di entrare nel mondo del marketing, di rendere il nostro vino come patrimonio in un qualche modo già un po' più, passatemi il termine, universale. Perché quella roba lì sta facendo la differenza. Paesi enormi, mi viene in mente l'America in generale, la California soprattutto, stanno vivendo di storytelling, di racconti, di marketing e di economia. Noi abbiamo addirittura anche la fortuna di avere un terroir unico, incredibile, talmente piccolo ma diversificato, e soprattutto sto facendo pubblicità per il nostro vino, si capisce. Però di base lo sento davvero, e che in più deve raccontarsi, e questo è un modo.
Assolutamente no, bisogna...
Io ho ammazzato?
No, assolutamente, dici tutto giusto. Bisogna raccontare sempre più storie, perché il vino si vende grazie alle storie. Un buon vino da solo non si vende.
Ma noi ce l'abbiamo, cioè siamo forti a farlo, hai capito? Quella roba lì è, cioè, è una roba che ci abbiamo, quindi teniamocela stretta.
No, sono vere.
Hanno studiato proprio anche quello, la gestione, perché produrre il vino è una cosa, venderlo forse e gestire un'azienda vitivinicola è un'altra cosa, e forse ne si parla anche poco, si parla più di chi produce, ma dietro ci sono voi, avete questo ruolo effettivamente, c'è, cioè, chi lo vende e gestisce l'azienda e chi lo produce. Voi quando è che è arrivata la chiamata e vi hanno detto: ecco, adesso è il vostro momento di tornare a casa, torna a casa Sally e produciamo. Tu eri in Australia, arrivata lì magari?
Sì, io ero in Australia, tra altre cose in Australia ho conosciuto suo fratello, che sapevo chi era di nome, famiglia Delea, sapevo chi era, però non l'avevo mai visto in faccia, in cara andossa, e ci siamo trovati giù a Brisbane per caso in un bar assieme con due compagnie diverse, e alla fine ci siamo detti: ma chi sei? Ci siamo presentati giù, è stato molto bello. Beh sì, ho ricevuto la chiamata alle armi.
Eccezionale questa roba, tra i due produttori più grossi insomma di vino si trovano da quelle parti, nuove generazioni. Davide e Mattia, meraviglia, mi piace questa storia.
È bello. No, comunque ho ricevuto la chiamata alle armi, praticamente che ero giù.
Alle armi, ok.
Ai tempi c'erano già i cellulari, però non c'era il roaming come oggi, e quindi mi ricordo che ci si chiamava sulla cabina telefonica. Certo. E un giorno mi chiama mia mamma e dice: guarda, c'è lo zio che ha una proposta da farti, adesso tra un attimo ti chiama. E allora sono lì, dico: vabbè, vediamo, aspettiamo capire cosa vuole.
Cosa pensavi? Cosa hai pensato in quel momento?
Di tutto di più, nel senso, ho avuto tanti pensieri, sicuramente era qualcosa incentrato all'azienda, però non me l'aspettavo in quel modo, ecco, nel senso che lui stava finalizzando l'acquisto di un'altra azienda vitivinicola, la Giovanni Lucchini S.A. di Pregassona, e voleva che arrivassi, tornassi in Ticino per aiutarlo a gestirla, quindi ho dovuto pensare qualche giorno bene cosa fare.
Beh,
e dopo
te credo, ti cambia la vita, eh?
Abbastanza.
Se poi nella tua testa, come dicevi, avevi altre idee, altre soluzioni, altre situazioni, effettivamente fa strano, fa,
sì,
capire un po'.
Beh, a breve termine avevo altre idee, nel senso, sul medio-lungo termine sicuramente l'idea è quella di entrare in azienda di famiglia, ma sul breve termine avrei voluto fare un po' come ha fatto lui, delle esperienze sì, in alcune altre aziende, per portare appunto ricchezza e nuove idee in azienda.
Giusto.
Questo mi è mancato, però non è un dramma, nel senso che poi le idee le sviluppi in azienda stessa.
No, chiaro che si dice sempre oneri onori. È vero che avere un'azienda di famiglia che ti aspetta a casa, e guardo anche Cesare, è una cosa che in tanti dicono: beh, sono fortunate queste due persone che stanno parlando con noi. Però voi dite: sì, ma Cesare, aiutaci a contestualizzare e capire come ci si sente ad avere comunque una famiglia che aspetta la tua figura, la tua presenza per tutta la vita in quel luogo facendo quel determinato lavoro.
Ma c'è il pro e contro, magari, no? Volevo precisare, non ero là a guidare il camion.
No, avendo fatto andare, ho detto. No. Non intendevo quello. No, assolutamente.
Ogni tanto le faccio ancora oggi e le consegno col camion in ditta.
Vedi, lo fai.
È successo, sì.
Lo fai adesso, non all'epoca.
È successo che non avevamo l'autista e camion, l'ho fatto io. Non c'è
è giusto.
Problema.
È guidare.
Ma ci adattiamo. Niente. E no, là gestivo lato commerciale.
Sì, la gestione, offerte, certo.
Dei trasporti. Esperienza interessante, me l'ha piaciuta. No, è... come diceva Mattia, da giovani ci hanno integrato anche durante l'estate a lavorare, poi con metodi diversi di pagamento, no? Per me guidare un po' la macchina nel parcheggio, io mi esaltavo così, quindi io sempre stati appassionati di auto, sia io che mio padre.
Informatica e auto.
Ma brutte malattie. il fatto di averli in azienda che, se vuoi, ti aspetta, è anche una sorta di una piccola pressione, no? Dopo ci arrivi, la mia introduzione è stata abbastanza soft, come aiuto del contabile che aveva già una certa età, sì, e mi ha aiutato a imparare nella fase introduttiva, no? Perché non è facile a volte capire le varie dinamiche.
Figurati.
Poi da lì tutto un lavoro di ottimizzazione dei vari processi, e io... più in là ho avuto la possibilità di, credevo, come dicevamo, con l'informatica anche l'e-commerce, io ci credevo già ai tempi.
Siete stati tra i primi a puntare.
Allora, il sito l'abbiamo avuto un po' tutti, no? Chi più, chi meno. Però il fatto di concentrarsi e dedicare più risorse e crederci, magari penso sì che è stati...
Cosa vuol dire più risorse? Quantificare? Cioè, quando no, sei arrivato lì hai detto: qua bisogna puntare sulla vendita anche in internet di vino.
Più che quantificare, cioè dedicare, io ho preso una persona, l'ho messa a tempo pieno a dedicarsi solo a quello. Poi abbiamo fatto, tutto era nato da un corso di marketing un po' particolare che avevamo fatto tutta la famiglia, e da lì sono nate delle idee, degli approcci diversi. E ai tempi mi era stato detto: guarda che non investirci troppo tempo, perché vendere vino online non funzionerà, perché il vino lo devi toccare, lo devi, ma non so, 2015-2016 così. E effettivamente avevamo fatto un fatturato uguale, ma per una decina d'anni, perché noi avevamo già un sito e andava, ti devo dire, mica male. Abbiamo fatto un sacco di investimenti, cambiamenti, e dopo 3-4 mesi eravamo a meno 20% di vendite.
Quindi sono quelle scommesse che dici: l'ho persa.
Urca.
L'ho persa, no? Allora io l'informatico ci scrivevamo la sera a dire: ma abbiamo fatto giusto, cosa stiamo sbagliando? E dopo abbiamo capito che comunque non potevamo attuare delle strategie uguali come si fa in altre parti del mondo. La Svizzera è un po' particolare, abbiamo le tre lingue, devi toccare il cliente con la lingua giusta. Quando scrivi dal Ticino esci con un IP che risulta Zurigo, quindi delle complicazioni che sono della Svizzera. E niente, col tempo ha funzionato e ci siamo trovati già pronti nel periodo Covid, quindi quando tutti hanno detto: ah cavolo, c'è da vendere online, noi lo facevamo, cioè ci dedicavamo già tanto tempo da diversi anni, e da lì un po' tutto è esploso. E adesso abbiamo appena finito il Black Friday l'altra settimana.
Certo, è vero che anche quello ormai fa la differenza.
Il primo Black Friday ricevevamo solo, permettimi, quasi insulti, sì, perché il telefono continuava a squillare, era una cosa che per il Ticino non era
scommessa,
la normalità.
Super vinta.
Super vinta, e questo ha implicato anche una gestione importante, perché quando ricevi tanti ordini e li devi evadere in tempo, devi organizzarti. Il cliente online ha delle aspettative alte, no? Di ricevere subito.
Subito, certo, un fast food vero e proprio.
E noi ci siamo organizzati stile Amazon. Noi facciamo per più di una settimana al magazzino 24 ore su 24. Mamma per mia. Evadere tutto.
Quindi adesso si dorme un po' di più, mettiamola così, alla fine del Black Friday. Noi invece ascoltiamo un brano musicale, in questo caso è Cassandra Coleman, e poi torniamo ancora a raccontarvi tutti quelli che sono un po' i segreti.
Tipo che da lì è nato tutto, da lì è nato tutto, da una pizzeria, lo sapevi?
Cioè, io sì, ma sai. Dopo lo raccontiamo, beh, lo so, per forza. Un po' di musica e si torna.
Fabri, succede questa cosa qua a casa tua? Okay. Stavo pensando. In Ticino, sì, e nella Svizzera italiana, se tu nell'ambiente vitivinicolo sei un produttore o una produttrice e hai una quarantina di dipendenti, sei tra i più grandi.
Eh beh, certo, accidenti.
E di lì che capisci, una quarantina di dipendenti, sei una ditta medio ma tendente al grande, tra le 5-7 aziende più grandi abbiamo qui con
queste
noi.
Queste sono due realtà, per esempio,
e Tamburini
grandi.
Siete certo. Tra i più grandi. Rispetto, quando lo dite magari anche all'estero, oltre Gottardo, che voi, la vostra dimensione è grande per il Ticino, cosa vi dicono?
Qualcuno sorride, qualcuno dice: è bello così.
Sono però dinamiche diverse, no? Cioè,
il Ticino è 1100 ettari di vigna, non è che puoi pretendere di avere troppe aziende grandissime. 1000 ettari qualche volta è un'azienda sola, anche in Italia, in Francia.
Ah certo, per non vedere magari altre realtà ancora più enormi da tanti punti di vista, ma secondo me, lo ripeto, è proprio quella lì la nostra forza, ed è quella la storia che vogliamo raccontare, cioè siamo piccoli ma facciamo una roba eccellente.
Quella magari di Angelo Delea, che diciamo parte da una pizza, da una pizzeria, e arriva a creare la realtà, la tua realtà, Cesare, quella di Delea Vini.
Tutto nasce al Montana, Losone, che veniva gestito da mio zio e mio papà insieme, e era famoso per le pizze, no? Era anche un centro di incontro. Cioè,
ma importante. Cioè.
Importante, sì, sì.
Quante pizze
io mi ricordo
facevano?
Che raccontavano di 300-400 pizze a sera.
Ah, no, non ho dubbi, non ho dubbi, sì, me lo ricordo bene, assolutamente.
E niente, è un po' per gioco nella cantina, è stato iniziato a fare del vino, la prima annata 1983, con 1500 bottiglie. E l'anno dopo mio padre è andato in Francia e era in Francia ma per visitare delle cantine, e ha comprato due barrique usate, le ha portate a casa e ci ha fatto il primo vino barricato nel suo.
Così un po' per gioco.
Ma sì, era già la seconda annata, no? Però così per passione. Tutto quello che ha fatto mio padre è sempre stato passione per il dettaglio, per le belle cose. La bella vita, la buona cucina. Cioè, lui nasce ristoratore, ha avuto tanti ristoranti e ancora oggi non ancora molla, oggi, anzi guarda, dobbiamo, gli devo sempre chiedere di prendersi un attimo di tempo per sé, lui vorrebbe fare pur avendo adesso 75 anni.
Continua a fare.
È un treno.
Ma poi viene in mente l'acciaia, per esempio. Sono tutti quei progettoni, a seconda dei punti di vista, che fanno la differenza. Ma poi la stessa roba vale per Claudio. Claudio Tamborini, che salutiamo ovviamente, è un altro che vive di passione. Lo sai molto bene, Mattia.
No. Beh, Claudio è un vulcano. Sempre stato un vulcano. Ed è bello anche gli intrecci che ci sono, nel senso con la famiglia Delea.
Poi ci sono delle belle collaborazioni, appunto, volevo arrivare lì.
Ma anche, per esempio, il fatto che anche la Tamborini è nata in un ristorante a Lugano, in via Pessina.
Bravissimo.
La bisnonna gestiva un ristorante, poi il nonno invece ha voluto fare altro, ha iniziato questo commercio di vino. Claudio è andato avanti con questo commercio di vino, ma anche Claudio è una persona estremamente appassionata all'arte. E prova ne è la collezione d'arte che c'è a Vallombrosa, Castelrotto, dove c'è un percorso nel vigneto
meraviglioso, tra l'altro, altro che.
Con un sacco di opere d'arte, sculture e anche quadri. Quindi diciamo che è una generazione, la loro, che ha fatto tanto, godere sicuramente, nel senso appassionati della buona cucina e del buon vino, ma anche appassionati di uno stile d'arte, anche perché l'arte è il vino è l'arte comunque anche.
Lì che parla.
E infatti Mattia Bernardoni, ieri mi dicevi bisogna far percepire cosa c'è dietro alla bottiglia, dietro a quei 20, 30, 40 franchi, c'è una storia, davanti c'è sicuramente un'etichetta e voi ce ne avete portata una in particolare, vuoi raccontarcela?
Allora sì, l'etichetta che ho portato è quella del Comano La Barrique, che è una versione un po' particolare del vino Comano.
Eccolo qua.
Perché l'ho portata? Perché risveglia in me dei ricordi bellissimi di gioventù. Comano è il primo vigneto che Claudio ha messo a dimora nell'83 ed è il vigneto dove la famiglia Tamborini andava a fare le prime vendemmie in famiglia e faceva la festa proprio della vendemmia, vuol dire che c'era l'organizzazione del pranzo brunch praticamente in vigneto.
Certo.
Che veniva organizzato dalla zia e devo dire che erano dei bei momenti dove si capiva anche perché si faceva qualche cosa.
E certo, poi tra l'altro ovviamente parliamo di etichetta, non di vino in particolare, ma un'etichetta che nasconde una storia. E questa cosa l'abbiamo appena sentita e mi piace particolarmente dirla, insomma.
E ce n'è un altro invece, se guardo Delea, voi avete portato un'altra etichetta, Carato.
Come... Carato,
tienila in mano.
Tengo in mano, ecco.
E certo, raccontaci Carato. Cosa c'è dietro.
Allora, vabbè. Nel disegno vediamo la nostra barricaia, che non so, sarebbe bello che anche gli ascoltatori possano venire a visitarla. Ecco, potrei fare un invito che è il 13.
C'è cantina aperta,
C'è cantina aperta invernali, che da dove nasce? In origine era la festa dei viticoltori, che invitavamo chi ci forniva l'uva e si faceva una festa insieme per festeggiare l'annata.
Sì.
E una volta si pagava con il famoso assegno, che adesso non c'è più,
sì.
Si fa tutto tramite i banchi.
Sì, sì.
Ecco.
13 dicembre domani, tra l'altro.
No, 13 dicembre è sabato.
Sai che siamo al 10? Ma la lì c'è avanti,
Avanti, avanti, avanti.
A fermarla lì c'è un disastro.
Ero già lì.
Spinge,
spinge tantissimo.
Mi ha guardato terrorizzato, sbagliato.
Sì, ma perché è la più giovane di tutti qua dentro, è veramente un disastro stare lì.
Perché sto dicendo, cavolo, non ho preparato ancora niente.
No, ma vai tranquillo. Abbiamo un minuto per chiudere, giusto per dire, sì.
E niente, il Carato è il nostro Merlot del Locarnese, che fa 2 anni in barrique, è il nostro, diciamo, vino forte. Ed è la prima annata che era stata fatta, era l'84, appunto, con quelle 2 barrique famose.
Quelle che sono arrivate dalla Francia in una pizzeria, ed è da lì che è partita la vostra storia. Qua c'è un'altra Australia, vedo una persona che è arrivata dall'Australia. Adesso ti sei pentito, giusto prima di chiudere?
Non puoi dirlo adesso.
No, pentito ci mancherebbe, no, sono molto contento. Ma mi piacerebbe tornare, però...
Una canzone ci sta,
Però no, sono contento di essere tornato, di tutto quello che è stato fatto durante questi ormai... 23 anni, perché bisogna pensare che sono rientrato nel 2002, settembre 2002, quindi è già volata una mezza vita, e il fatto che me ne aspetta un'altra mezza di lavoro,
certo,
almeno.
Ma noi vogliamo raccontarla, sì, quella vita lì la raccontiamo, la racconteremo ancora la settimana prossima con nuovi produttori. Intanto però da parte nostra è davvero tutto, quindi sigla e l'informazione.